Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Questa memoria della Vergine Maria, come ci suggerisce anche la prima orazione, affidiamo al suo aiuto tutti i nostri ammalati, tutti quelli che debbono portare un peso più grande, o in tutta la loro vita, o a motivo della malattia. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, versetti 4b, 11. Non ve l'ho detto dal principio, perché ero con voi. Ora però vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi, e quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato perché non credono in me, riguardo alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore. Ecco, il brano di oggi deve essere importante perché è lo sviluppo della promessa del Paraclito che torna più volte, ma in modo speciale in riferimento ai versetti precedenti, e cioè alla fine, al versetto 26 e 27 del capitolo 15, fa parte dello stesso discorso. E qui c'è, direi, la spiegazione, lo sviluppo della promessa del Paraclito, non a caso, ecco, chiamato Paraclito, poi si specifica che si tratta dello Spirito e in particolare dello Spirito della verità, ma non è un caso che sia chiamato Paraclito, che vuol dire avvocato. Naturalmente l'avvocato è anche un intercessore, se vogliamo, è anche un consolatore, ma il significato abituale, normale, pervasivo della parola Paraclitos è avvocato. E qui lo vediamo in modo particolare nel testo di oggi, cioè la funzione dello Spirito come avvocato. Ecco, lascio a voi la parola, però volevo anche aggiungere che se guardiamo la traduzione, il versetto 8 e seguenti sono di difficile interpretazione, è uno di quei casi, sono molti, ma in cui per tradurre bene bisogna aver capito il testo. Naturalmente per capire il testo bisogna tradurre bene, e quindi è chiaro che non è facile, è un circolo. Se uno non ha capito il testo, non traduce bene, perché traduce in base all'idea che ha in testa lui. Naturalmente però per capire il testo bisogna tradurre bene, bisogna stare bene al testo, capire, ecco, essere fedeli. E quindi naturalmente non sono versetti facili. Volevo ricordare la CEI precedente, traduceva così il versetto 8, egli, cioè il Paraclito, lo Spirito, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Convincerà il mondo. Vediamo invece che la nuova CEI, che abbiamo letto, dice dimostrerà la colpa del mondo. Ecco, io volevo segnalare che il termine colpa non c'è. Non c'è nel testo. E quindi si può vedere come intendere, ma il verbo di per sé ha molti significati, e direi che in generale vuol dire dimostrare, portare le prove in un processo, in una discussione, dimostrare una tesi portando le prove. Può voler dire anche naturalmente criticare perciò un altro argomento, e si può capire anche diversi tentativi di traduzione. Ecco, detto questo, vi lascio la parola subito.
Non sono in grado di valutare il valore del termine e la traduzione migliore. Quello che mi sembra fondamentale, mi è sembrato, è che lo Spirito dimostra ai discepoli la realtà del mondo, perché aveva detto al capitolo al 14 lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Cioè, mi sembra che, rimanendo con quel taglio di un discorso che vuole confortare, consolare con i discepoli, ci stia molto bene, sia molto importante quello che Gesù sta dicendo ai suoi. Guardate che lo Spirito, che la verità che vi sto dicendo, la verità importante, è che lo Spirito vi sarà vicino per dirvi che il mondo è confutato, il mondo pecca, perché che il peccato del mondo, che non crede in lui, eccetera. Adesso non mi voglio allungare, ma in questo modo mi sembra molto, molto semplice, molto forte la comprensione di questo testo. Rivelare ai discepoli l'opera, il Paraclito è lì per rivelare ai discepoli cos'è il mondo, svelando il suo peccato.
Mi ha sempre meravigliato questa espressione di Gesù, che è bene per voi che io me ne vada. Mi sembra di capire, cammin facendo, che c'è qualcosa di più importante della parola, e della parola stessa detta da Gesù. Oh, che cosa può essere? Il suo essere. La giustizia di Dio è l'essere del Cristo nel Padre, nel seno del Padre. C'è tutta la verità tutta intera. Ecco perché Gesù dice: bene per voi che io me ne vada, perché la verità tutta intera non si raggiunge qui. Infatti in Paradiso lo vedremo. È Lui che sostiene il tutto con la potenza del suo Verbo. Il Logos parlato non è il Logos infinito. E appunto Gesù dice: io sono. Ma quell'io sono deve arrivare sulla croce e poi sparire. Sparire alla nostra vista. E quindi la venuta dello Spirito è Gesù stesso, nella potenza dello Spirito, nei discepoli, nella sua invisibilità, perché quella è la realtà prima e ultima. Io sono l'Alfa e l'Omega. Allora tutto diventa chiaro, tra virgolette, tutto resta nel mistero, soltanto nella misura in cui ci poniamo nello Spirito Santo, cioè nella memoria di quella divina presenza che Lui ci ha consegnato, la quale reca in sé appunto questo contrassegno incredibile di Lui, figlio dell'uomo, prototipo del genere umano. Ecco la verità tutta intera. alla quale chi non fa riferimento non solo non sa quello che dice, ma crede di servire Dio e invece si serve di Dio.
Sì, è un testo come tutti questi che stiamo meditando in questi giorni, un testo complicato. Però pensavo che dire è meglio che io me ne vada è assolutamente necessario, perché abbiamo visto che i suoi discepoli, che sono stati con lui dall'inizio fino all'ultimo momento, non capiscono quello che sta succedendo, logicamente, perché è una cosa che non è che si possa, non è che si capisca. Quindi il Signore muore in croce, risorge, si fa vedere e loro continuano a non capire. A un certo punto lui è elevato in cielo e dice: vi mando lo Spirito Santo. Allora a questo punto loro non è che capiscono un pochino di più quello che è successo, quello che sta succedendo. Quindi dire è meglio che io me ne vada, secondo me vuol dire questo: è meglio che io me ne vada, così vi lascio lo Spirito Santo, che forse comincerete un pochino a decifrare un po' la mia storia e la storia del mondo.
Il versetto 4b: non vi ho detto queste cose, non ve le dissi da principio perché ero con voi. E il versetto 7: eppure vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io lo manderò, ve lo manderò. Fanno capire, secondo me, due cose fondamentali, e cioè che una delle funzioni principali, se non la principale, del Messia è quella di esercitare la funzione di avvocato, di sostenere per la giustizia e per il giudizio i suoi discepoli e il suo popolo. E l'altra cosa, tra le tante, è che si introduce qui il principio e la rivelazione che con la dipartita di Gesù c'è un continuo ritorno dell'avvocato e quindi del Messia. Cioè il Messia continuamente ritorna, perché è mandato dal Messia, da Gesù, nello Spirito.
E penso anch'io che questo sia il quadro in cui inserire e interpretare questa promessa. E vorrei sottolineare in particolare il problema dei discepoli, perché qui è centrale. Se io capisco il testo, è centrale sono il problema dei discepoli. Vi dico queste cose perché non vi scandalizziate. Lo scandalo, come dicevamo, è dato dal contesto della vi cacceranno dalle sinagoghe, cioè dagli argomenti sulla base dei quali loro fratelli, le autorità, eccetera, come prevede Gesù per il futuro, vi cacceranno dalle sinagoghe. Avranno degli argomenti per cacciarvi dalle sinagoghe. E questo è lo scandalo, la difficoltà dei discepoli. Gesù, una delle insistenze in questi discorsi è: ricordate che io ve l'ho detto, non è una novità, non dovete sorprendervi di questo. E poi aggiunge questa grande promessa, cioè la promessa dello Spirito, del Paraclito, dell'Avvocato, un altro avvocato, oltre a Gesù, che nel cuore dei discepoli, come accennava prima Barbara, mi pare che effettivamente vada letto così, convincere il mondo non ha senso, non deve convincere il mondo, deve attestare nel cuore dei discepoli e giustificare e spiegare ai discepoli i motivi per cui il mondo, tra virgolette, cade in errore rispetto a Gesù. Perché questo è lo scandalo. Il mondo qui chiaramente il contesto è quello del proprio popolo, della propria comunità di fede. E questa è la difficoltà. E quindi c'è un'interpretazione opposta della vicenda di Gesù, che, ripeto, non vorrei insistere troppo, ma dobbiamo considerare nella sua logica. Non è una cosa strana, impossibile, ha una sua forza. Qui siamo in una situazione molto successiva a Gesù, o comunque successiva, Gesù parla al futuro, e ci si chiede, si interpreta la vicenda di Gesù, e su questa base vi cacceranno dalle sinagoghe, in un modo diverso da come la interpretate voi, da come la vedete voi. E questo è lo scandalo. E Gesù promette un testimone interiore nella comunità dei discepoli che spiegherà ai discepoli perché gli altri cadono in errore. E qui specifica come in un processo, no? I vari aspetti, ma sono parole convergenti. Quanto al peccato, cioè, come mai il mondo cade in errore pensando che Gesù è un peccatore? Come vediamo nei Vangeli? Come mai? Perché non credono in Lui? Quindi il peccato, non, quello che viene detto, per, secondo me, quello che viene detto perché non è il contenuto del peccato, è la ragione per cui cadono in errore su Gesù. E difatti non avrebbe senso nel secondo aspetto, no? Riguardo alla giustizia, che vuol dire chi è giusto in un processo, chi è innocente o chi ha torto. Riguardo alla giustizia, perché cadono in errore pensando che Gesù sia ingiusto, abbia avuto torto? Ed effettivamente è molto logico che abbia avuto torto. Ricordiamo Isaia 53, simile, che è una confessione di colpe successiva, in cui dicono, battendosi il petto, a noi lo credevamo peccatore, condannato da Dio. E beh, i fatti lo dimostrano. E invece no, portavi i nostri peccati, eccetera. Questo no, portavi i nostri peccati, è un'altra interpretazione del fatto, che lì in Isaia 53 scoprono dopo. Qui è una cosa simile, secondo me, cioè dalle ragioni per cui gli altri cadono in errore, non sono in grado. Vedete per esempio anche la ragione che viene data riguardo alla giustizia, cioè a chi è giusto e chi è colpevole in un processo, perché non mi vedrete più? Che ragione, che contenuto sarebbe? Non ha senso. È la ragione, il motivo per cui cade in errore, è perché, e notate che dice, non mi vedrete più neanche i discepoli. Siccome non lo si vede più Gesù, cioè è stato condannato, è stato ucciso, è morto, e buonanotte. E quindi è smentito, le sue pretese sono smentite dai fatti, e siccome effettivamente non lo si vede più, e notiamo che questo è un fatto enorme, anche se noi vi siamo abituati, perché Gesù non si è imposto con la risurrezione, cioè la risurrezione non è un evento che storicamente si è imposto, è apparso a qualcuno, basta. Perché invece non si è imposto quello è solo la parusia. E quindi non lo vedrete più. E quindi c'è una spiegazione ben diversa. Lo Spirito in voi attesterà che è questo il motivo per cui, perché ritengono che Gesù sia non innocente ma colpevole, perché effettivamente è stato apparentemente condannato e ha avuto torto. Se sei il figlio, se sei il Messia, scendi dalla croce, crederemo, ha avuto torto. E così l'ultima, riguardo al giudizio, io anche lì la traduzione, non dico che sia sbagliata, ma non coglie l'argomentazione. L'accento, a mio parere, cade riguardo al giudizio, dice, perché, direbbe sottolineare, perché è il principe di questo mondo che è stato giudicato. Cioè, nella croce di Gesù, non è Gesù che è stato giudicato, ma è il principe di questo mondo, come Gesù ha detto, ricordate al capitolo 12, adesso il figlio dell'uomo è stato glorificato, ora è il momento in cui il figlio in cui sarò innalzato da terra, ora è il momento in cui il principe di questo mondo sarà cacciato fuori, il momento della croce. Ora la croce, indubbiamente, la visione più ovvia è il contrario, è che è stato giudicato, chiaramente, si intende sempre da Dio. È chiaro che la croce dimostra che le pretese di Gesù non erano secondo Dio. Difatti, no, lo Spirito vi farà, questo è il motivo per cui cadono in errore, e voi invece lo Spirito attesterà dentro di voi che nel giudizio, nella croce, non è Gesù che è stato giudicato, ma è il principe di questo mondo che è omicida fin dal principio e che dall'innocenza di Gesù e dalla sua offerta è stato giudicato e cacciato. C'è una interpretazione completamente diversa dovuta allo Spirito, alla fede e allo Spirito. Chiediamo dunque sempre di più anche per noi la testimonianza dello Spirito nei nostri cuori, nella comunità del Signore Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per la sua testimonianza nella forza dello Spirito alle parole del Signore Gesù, all'annuncio della salvezza nel suo nome. Preghiamo. Preghiamo in particolare per quanti sono chiamati a rendere testimonianza al Signore nella persecuzione, nelle minoranze, nell'emarginazione, nel pericolo, nel dono della stessa vita. Preghiamo. Preghiamo sempre per la pace, perché il Signore abbia pietà di tutti quelli che sono nell'oppressione, nell'ingiustizia, che subiscono violenza. Preghiamo. Preghiamo molto per tutti gli uomini che non hanno uno spazio per poter vivere in modo degno, i figli di Dio. Preghiamo per tutti coloro che sono costretti a scappare dalla loro terra e non trovano accoglienza, non trovano riposo, non trovano possibilità di una vita serena. Preghiamo per tutti i migranti, per quanti muoiono, per le sofferenze che devono patire. Preghiamo per gli ammalati, per i carcerati, per quanti sono nella miseria, nella privazione dei beni, della libertà, della dignità. Preghiamo. Ancora preghiamo anche per noi, perché anche a noi il Signore conceda di rendere testimonianza al Signore Gesù perché ci riempia del suo spirito, perché ci conceda fedeltà, obbedienza, sottomissione alla sua parola, per essere, come lui dice, luce del mondo. Preghiamo.
Per noi che tanto spesso di fronte a tante ingiustizie ci domandiamo dove sei Signore, perché il Signore si renda manifesto nella nostra vita, preghiamo.
Preghiamo per la professione di Daniele, perché il Signore lo riempia di grazia e di pace, preghiamo.
Anche per Agnese Maria, per questo passo che sta per compiere, per tutta la sua vita, perché il Signore benedica i suoi pensieri, i suoi propositi, e per le nostre comunità, perché il Signore ci conceda altri fratelli e sorelle. Preghiamo.
Sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani, per le nuove generazioni, perché il Signore li illumini, perché il Paraclito venga a loro. Preghiamo.
Portiamo anche Sara, come facciamo abitualmente, chiedendo soprattutto per quelli che sono con lei un aumento, una grazia di fede nel contatto con la Terra Santa, con i luoghi della redenzione. Preghiamo.
Per la nostra preparazione alla festa dell'Assunta, particolarmente per la comunità di Monte Tauro, in questo cinquantesimo in cui vogliamo ricordare i benefici, le grazie, i doni che il Signore ci ha fatto e vivere questo rendimento di grazie. Preghiamo.
Ascolta, Dio, le nostre preghiere e aggiungi ciò che noi dimentichiamo, tutte le persone che si affidano al nostro ricordo e a questa Eucaristia, per Cristo nostro Signore.
Amen.